difficile.
È un mondo difficile, cantava Tonino Carotone nel lontano 2000 con Me cago nell'amor. Le 10:55, io sono sempre Santigna, questo è Rosso Malpelo e qui vicino a me, perché abbiamo cambiato, abbiamo fatto una variazione e non dall'altra parte del vetro, ci piace variare, ma a fianco a me abbiamo una nostra gradita ospite, sto parlando di Francesca Zanni. Buongiorno,
buongiorno
Francesca.
Buongiorno a tutti.
Che, come vi avevo preannunciato, è qui per presentare due spettacoli, non uno ma due spettacoli,
esatto,
che andranno in scena al Cometa Off questa settimana, esattamente l'8, il 9 e il 10.
E l'11.
Ah.
Non ci facciamo mancare nulla. L'8 e il 9 il primo, il 10 e l'11 il secondo.
Ah, bene, così c'è una par condicio, c'è,
esatto,
un equilibrio tra i due,
esatto,
no? Perché io avevo inteso che fosse l'8 e il 9 il primo e il secondo invece il 10. No, c'è l'8, il 9,
sì,
il 10,
esatto,
e l'11.
Esatto.
Benissimo, quindi c'è una doppia possibilità di vederli entrambi e voi direte, ma di che spettacoli stiamo parlando? Allora, l'8 e il 9 andrà in scena Io e Me,
esatto,
mentre il 10 e l'11 andrà in scena Sentieri.
Sì.
In scena c'è Francesca, ma non solo, ci saranno anche degli intermezzi musicali e Francesca è proprio qui, proprio per, non solo per indicarci più o meno di che cosa trattano questi due spettacoli, ma anche ci soffermeremo anche sulla modalità in cui viene portata in scena queste performance.
Certo, certo.
Allora Francesca, prego, a te la parola.
allora questi due spettacoli hanno una storia un po' particolare, perché in realtà nascono, io sono una scrittrice di teatro, televisione, cinema, eccetera, e ho iniziato però la mia carriera, se così si può dire, visto che ormai sono passati quasi 30 anni.
Direi che è il caso, esatto, direi che te lo meriti,
me lo,
no?
Come causa. Attrice, insomma, ho fatto tanti stand-up, anche performer, eccetera. Quindi questi spettacoli nascono in realtà negli Stati Uniti, a New York. Perché durante un viaggio in cui sono andata a proporre un mio testo teatrale in un teatro off Broadway a New York, ho detto, ma visto che vado, l'impegno e la spesa, anche non solo insomma di impegno,
di dispendio di energie,
esatto, dispendio di energie, ma anche economica, facciamo questo viaggio insieme a Valerio Piccolo, che è appunto l'autore delle musiche, degli spettacoli, mio compagno di palco e anche di vita, quindi di scena e di vita, e andiamo, proponiamo qualcosa, facciamo qualcosa lì. E quindi siamo andati con la nostra valigetta piena di progetti in un locale storico del West Village che si chiama Cornelia Street Café, che,
che ho visto è una fucina proprio di artisti, di autori, no?
Guarda,
è un punto di ritrovo dove evidentemente là l'ispirazione viene facile.
Guarda, è un posto bellissimo, tra l'altro, che appartiene, insomma, fondato, aperto da due, anche un poeta e italo-greco-russo, insomma una cosa stranissima, e un altro inglese negli anni 70, ed è rimasto sempre, cioè loro che fanno, ti dico solo che fanno tre spettacoli a sera, cioè ci sono spettacoli di musica, teatro, stand up, storytelling, insomma è un posto veramente, come dici tu, una fucina dove viene facile anche avere l'ispirazione, no? E quindi siamo andati a proporre, in realtà era solo un'idea, no? Ho detto, ma perché non scriviamo delle storie, non raccontiamo delle storie che parlano dell'Italia, dell'America, di persone? E loro hanno detto, guarda, proponicene una, e così è nato Io e Mick. Mick ovviamente è Mick Jagger, le Rolling Stones. E in questa prima storia io racconto questa storia a metà tra l'autobiografico e
infatti io questo volevo chiedere.
Fantastico.
Ieri leggendo la sinossi ho detto, no, ma viene scontata la domanda. Quanto c'è di autobiografico qui
dentro? C'è abbastanza di autobiografico. Racconta questa storia di questa ragazzina di 14 anni che nel 1982 in autostop raggiunge Napoli per andare a vedere questo famoso concerto dei Rolling Stones, ed erano gli stessi giorni in cui l'Italia vinse i mondiali di calcio. Quindi si incrociano queste storie, insomma, dei mondiali, del concerto dei Rolling Stones, di quello che succede in questo suo viaggio, che non è soltanto un viaggio fisico, ma anche un viaggio un po' di crescita, perché poi arriviamo dopo 30 anni a un altro concerto dei Rolling Stones a New York nel 2012 con questa ragazzina che ormai è diventata grande e va a chiudere questo cerchio e a vedere questo concerto.
E quindi tu sei stata veramente a questi due concerti?
No, il secondo nel secondo... 2012 no, il primo sì. E poi insomma a parte il concerto c'è, cioè, di autobiografico, diciamo, una parte che è quella che un po' riguarda tutti noi, che è quella del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, in cui tutti noi ci possiamo ritrovare, no? Quindi c'è il racconto di questo primo bacio, di questo primo concerto da sola, della, appunto, la presa di coscienza di essere diventata grande in qualche modo, no?
Quindi diciamo che si attraversano non solo 30 anni di storia,
esatto,
no? E quindi c'è un riferimento proprio cronologico, ma anche un riferimento, possiamo dirlo, geografico, perché si attraversano proprio diversi, si va anche oltreoceano,
esatto.
E quindi un'esperienza a tutto tondo vissuta da questa ragazza che poi diventa donna, e quindi il pubblico assiste proprio a questa formazione.
Sì,
perché...
guarda, di solito la cosa che mi dicono poi gli spettatori alla fine dello spettacolo è: ma dai, ma sai che quella cosa, pure se non mi è successo esattamente così, però parla di me, mi ci ritrovo,
sono riconosciuta. Eh beh, credo che sia probabile, sì.
Soprattutto per chi è stato appunto teenager negli anni 80.
Un periodo tipico, ecco, possiamo dire.
Un periodo tipico, infatti anche con la musica noi ripercorriamo un po' le canzoni di quegli anni, riarrangiate da Valerio Piccolo, e quindi insomma ci sono delle canzoni come per esempio, non so, Just an Illusion, che tutti noi ricordiamo degli Imagination, che era un pezzo proprio da discoteca, e invece noi lo facciamo in un modo un po' più intimo, oppure Bad Davis Eyes, ovviamente le canzoni dei Rolling Stones, perché quelle ci stanno per forza.
Magari in chiusura ci sentiamo, mi dici tu quale vogliamo scegliere, ci sentiamo un pezzo originale,
certo,
che insomma ci sta bene. Allora, scusami.
Questo è il primo Io e Me, esatto, che dicevo nasce appunto in questo viaggio americano, in cui ho deciso di scrivere questa trilogia di racconti, e una è Io e Mick, la seconda puntata è Sentieri, che invece è ambientata proprio all'inizio del terzo millennio. La terza
un titolo
puntata...
particolare,
sì.
C'è un motivo dietro, qualcuno,
certo,
sente il titolo Sentieri, qualcosa.
Beh, insomma,
riecheggia, no?
È stata la soap opera più,
più longeva,
longeva del 72 anni di messa in onda, la gente c'è morta dentro proprio, cioè
72 anni, cioè
una vita.
È proprio il caso di dirlo.
Una vita, sì, perché è iniziato in radio e poi è passata alla televisione, anche in Italia l'abbiamo avuta, perché su Rete 4 andava in onda, poi quando Rete 4 è andata sul satellite, improvvisamente a 700 puntate dalla fine, niente, gli appassionati di Sentieri hanno visto il nero sullo schermo e quindi le ultime 700 puntate non le hanno viste.
Ma tu lo seguivi, lo dici come
ma
un
no.
No, perché ti vedo ferrata sull'argomento.
Mi sono informata, perché è una storia fantastica, dove il primo protagonista è un prete, infatti il titolo originale è The Guiding Light, la luce che guida, perché questo prete aveva questa luce accesa alla sua finestra e tutte le anime in pena che avevano dei problemi vedevano questa luce e andavano dal prete. Poi siccome il prete non faceva molta audience, perché sai che intrighi può fare un prete poi alla fine, no? Quindi hanno spostato tutta la vicenda in un ospedale.
No, perché già mi immaginavo una situazione tipo Uccelli
di Roma. No, purtroppo
che sennò era una cosa già vista.
Purtroppo no, hanno spostato tutta la situazione, la scena in un ospedale, e qui lì nell'ospedale succede di tutto, medici senza scrupoli, i trapianti di cuore, infarti, insomma.
Quindi ha aperto un po' la strada IAR,
esatto,
Grey's Anatomy, per dire, diciamo.
Sì.
Forse la sua fortuna è dovuta a quello. Evidentemente
sì,
l'ospedale è una location che porta
accidenti.
Fortuna.
E la cosa che, insomma, io ho preso spunto da questa soap opera perché in realtà io parlo della vicenda surreale matrimoniale di Milingo, dell'arcivescovo esorcista Milingo, con l'agopunturista coreana Maria Sung. Loro si sono sposati nel 2001,
sì,
a New York.
Ricordo.
E io insomma mi sono studiata molto bene questa vicenda, e devo dire che insomma, altro che telenovela, insomma, ci sono dei fatti che sono successi, che sono proprio, entrerebbero proprio di diritto nelle sceneggiature delle soap opera più ardite, e quindi faccio un parallelo tra la storia proprio di sentieri, delle soap opera di Beautiful pure, perché anche lì, insomma, ci dimentichiamo che Brooke Logan, 13 matrimoni di cui 7 con Ridge, che ci vuole una tempra incredibile, si è sposata 13 volte, lo vogliamo dire, adesso è single, poveretta.
Ah, pure, adesso sì. Pure si sì, sembra una strano, come, cioè chissà come la vive lei questa, sì, questa situazione da single.
È alcolizzata, sì, ha problemi con l'alcol.
Comunque, cioè, se uno si perde una puntata, chiamo una puntata, se uno si perde 100, perché da quello che so, ti perdi una puntata, non succede nulla di
No, perché...
Io sono sincera, io fino a qualche anno fa lo vedevo, sai, a casa, guarda, dopo pranzo, c'hai bisogno di liberare la mente.
Assolutamente, ma lo sai che... cioè, una cosa che quando lo dico in teatro, qualcuno di voi vedeva Beautiful, tutti dicono, certo, io
ma
vedevo...
Sì, ma chi è, dai, chi è che non lo vedeva Beautiful, su? Magari prima dei Simpson ti vedevi quel quarto d'ora dove più delle volte non succedeva niente di che.
No, ma sai, la struttura delle soap opera proprio di scrittura è proprio una struttura circolare, no? Perché deve tenere un po' ipnotizzato lo spettatore sempre sullo stesso fatto, ripetuto fino alla nausea 5.000 volte, finché proprio non ha capito che se tu ti perdi una puntata chi se ne frega, perché tanto ce ne stanno altre 16.000 dopo che ti aspettano.
E diciamo che tu ti sei un po' ispirata, anche se magari in maniera marginale, però ti sei ispirata a quello che alla spettacolarizzazione che deriva, no, da queste telenovele, da queste soap opera.
Sì, perché
così si chiama,
sì,
no?
Sì, mi sono ispirata, ti ripeto, insomma, ho fatto questo parallelo tra questa storia di questo arcivescovo che si è sposato con questa agopunturista coreana, che però aveva già avuto due mariti, proprio come Brooke. Cioè, lei si è sposata 2 o 3 volte, non ha mai divorziato, quindi capisco che il divorzio è un trauma, però insomma, non divorziare, risposarsi è reato. Invece lei tranquilla. E la cosa bellissima è che il secondo marito è un elettricista napoletano, perché lei viveva a Napoli. Eppure questa è una cosa che sembra assurda, e invece è la verità, è tutto vero.
E quindi vedi come tornano, ci sono delle coincidenze anche, no, tra i due spettacoli, se proprio sì, vogliamo andare a spulciare, no, Napoli, di nuovo New York.
Assolutamente, sì, sì, ci sono. No, mi piace molto quando scrivo mettere nei miei nuovi testi, nei miei nuovi spettacoli, un pezzettino
qualcosa
degli altri.
Che ritorna,
sì, 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 un po' un filo conduttore. E in effetti anche in Io e Mick, alla fine dello spettacolo, io faccio un po' una carrellata di tutte le cose più importanti che sono successe dal 1982 al 2012, perché fanno parte proprio anche della nostra storia collettiva, e a un certo punto...
Storia contemporanea praticamente.
Certo, esce fuori pure il matrimonio di Milingo, perché insomma è stato un fatto che nel 2001 lui si è sposato e ci hanno messo un sacco di tempo, tra l'altro, a scomunicarlo. Cioè non volevano proprio, lo sono andati a riacchiappare a New York, l'hanno chiuso in un convento a Zagarolo,
qualcosa mi ricordo,
da dove lui è evaso, tra l'altro, andando a vivere in Corea, a casa dei genitori di lei, dove però si trovava malissimo, questa è tutta verità, e se n'è andato perché dice che in Corea si mangiano troppe alghe e lui non ce la faceva proprio a mangiare queste alghe. Non sto scherzando.
No,
è proprio
incredibile questa cosa.
Guarda, è una storia fantastica. Una storia fantastica.
No, perché tu la racconti poi con una naturalezza che ti porta anche al di là, no, dell'oggetto in sé, sì, ti porta comunque a destare interesse, e questo va tutto a tuo vantaggio, perché insomma, dato che la modalità è proprio quella del racconto negli spettacoli, devo dire che l'interesse lo porti, ti stimola tanto.
Sì, guarda,
la forma
questa...
del racconto,
sì,
no?
È un'idea che è nata un po' di tempo fa, ma io in realtà, considerandomi più scrittrice che attrice, ovviamente, quindi io scrivo anche per il teatro, per attori, i miei testi, ne è andato in scena adesso uno poche settimane fa al Teatro dell'Orologio, tutti i miei cari, con Crescenza Guarnieri interprete, la regia di Francesco Zecca.
Ah, era un tuo testo?
Era un mio testo, sì. E quello, vabbè, ovviamente scrivo per il teatro, come scrivo sceneggiature per il cinema, però questa forma qua del racconto è proprio, siccome a me piace tantissimo raccontare le storie, e da sempre, quindi io, mi viene in mente una cosa, la scrivo e poi ho magari l'esigenza di raccontarla, però proprio raccontandola, leggendola come se fosse una favola, e quindi lo spettacolo non è un monologo, è un po' un reading, è un po' uno spettacolo, perché comunque ci sono delle suggestioni, ci sono degli oggetti di scena, ci sono un minimo insomma di messa in scena, c'è la musica che è sempre, fa parte sempre però del racconto, non è mai fine a se stessa, non sono mai degli piccoli interventi
interventi
musicali, no, fa parte proprio del racconto, è inserita dentro il racconto, ha un senso mettere quella canzone proprio lì in quel momento, e quindi questa è una cosa che da una parte è anche un modo per fare più cose, nel senso che mettere in scena uno spettacolo, tu lo saprai benissimo, è una cosa molto faticosa e dispendiosa a livello di energie e anche economico, soprattutto per le piccole compagnie. In questo modo magari si riesce a mettere in scena più cose e
ottimizzando, però sì, sia i costi che il dispendio di energie.
Esattamente. Ed è proprio una cosa che a me piace tantissimo, proprio questo fatto di raccontare. Sarà che poi da quando sono mamma e ho bambini è proprio diventata anche una cosa, no, più naturale, e raccontare storie, certo, che non siano soltanto storie, le storie Cappuccetto Rosso, Biancaneve. Io mi ricordo per esempio che mia nonna, io sono cresciuta con mia nonna ogni sera mi raccontava una storia inventata da lei. E quindi questo fatto della storia inventata a me piaceva tantissimo.
Eh beh, qualcosa ti avrà trasmesso.
E mi ha sicuramente trasmesso questa passione, questo amore per il raccontare storie, sicuramente.
No, anche perché devo dire, sei molto accogliente nel raccontare, sei molto coinvolgente. Questo, insomma, non fa altro che dire, ah vabbè, quasi quasi lo vado a vedere lo spettacolo, perché la curiosità me la mette. Insomma, ascoltando, almeno io ascoltandoti, insomma, desti curiosità in questi due spettacoli. Tu all'inizio dell'intervista hai detto che questi due testi fanno parte di una trilogia.
Sì.
Quindi ci manca una terza parte.
La terza puntata che sto scrivendo.
La terza puntata che stai scrivendo.
Che si chiamerà Alta Velocità. Alta velocità e
puoi anticiparci qualcosa?
Come no? Parla delle Olimpiadi di Roma del 1960 e di questa storia bellissima tra due velocisti, un italiano che era Berruti e un'americana che era Vilma Rudolph, e lei nera, lui bianco, e in quell'epoca in cui il problema razziale, insomma, negli Stati Uniti era abbastanza forte, fece scalpore questa storia, andarono addirittura in copertina sul Time, di un bianco e una nera che passeggiavano per il villaggio olimpico mano per la mano. E quindi, insomma, parte da lì, diciamo, per raccontare un po' quegli anni lì, quegli anni del boom, quegli anni in cui praticamente forse i nostri genitori, no, sono cresciuti. Io mi ricordo per esempio mia mamma che mi diceva, io quando ci sono state le Olimpiadi a Roma andavo in giro a cercare le spillette, no, degli atleti, eccetera. E quindi diciamo, sono tornata indietro, sono partita dagli anni 80, poi ho fatto una capatina nel terzo millennio, nel 2000, adesso torno indietro agli anni 60. Ed hanno in comune proprio questo fatto di unire storie italiane e americane, perché anche questa è una storia che ovviamente ha a che fare con l'America. Vilma Rudolph, tra l'altro, ha avuto una storia pure lei pazzesca, cioè lei fino a 7 anni non camminava perché ha avuto la poliomielite, quindi poi è diventata una campionessa di corsa, ha vinto le medaglie d'oro alle Olimpiadi, quindi insomma
una storia incredibile
anche questa. Sì. Diciamo che mi piace molto andare a cercare queste storie di persone, storie insomma normali che poi diventano invece speciali, ecco.
Ah, bene, e questo devo dire è una cosa bella, semplicemente bella, non mi viene altro da aggiungere.
Grazie.
Allora, io do qualche informazione di rito, sì, come è doveroso che sia, lo ribadiamo, tu sei al Cometa Off qui a Roma l'8, il 9, il 10 e l'11, rispettivamente l'8 e il 9 con Io e Mick e il 10 e l'11 con Sentieri. Insieme a te in scena c'è Valerio Picco, appunto per questi interventi musicali.
Sì, c'è anche Fabio Bettini, che è un altro musicista, perché abbiamo deciso di ampliare un po' l'offerta musicale, è un po' l'istrumentista, suonerò anch'io perché fanno suonare anche me, disgraziati.
Che cosa suoni?
Guarda, allora... Allora, nel primo spettacolo Io e Mick io suono la diamonica, che non so se sapete, è quella specie di tastierina che si suona.
E come no, ce la facevano suonare alle medie.
Brava, esatto quella.
Cioè,
infatti.
Io non so se ancora viene...
No, adesso c'è il flauto, purtroppo.
Ma allora, quando andavo
il
alle medie...
Il fastidioso flauto,
no,
voglio dire.
Ah sì, non avverto una leggera...
Quando mia figlia fa i compiti di musica, sì.
Ma guarda, quando andavo io alle medie, 91, 93 più o meno, 93, 94... Si poteva scegliere tra il flauto e la diamonica. Adesso invece
adesso
è stata bandita.
Sì, c'è il flauto. Ripeto, il fastidioso flauto. E quindi, no, mi fanno suonare la diamonica e suono il glockenspiel, che anche quello è uno strumentino, quella specie di... di xilofono piccolino, sì, che si suona con la una bacchettina.
Ah, però vedi, sì, vabbè, sì, deve essere
queste due cose. Mentre invece azzardo su sentieri, vabbè, suona un tamburello a un certo punto, ma insomma questo è facile. E poi c'è una parte finale con la fisarmonica addirittura.
Tu?
Sì, sì.
Ah, ma quindi, sì, cioè, suoni?
Ni, sì.
Vabbè, diciamo
studio,
che
studio, mentre studio, allora mi
sei,
fanno
sei una profana dello strumento.
Esatto, esatto. Oh, mi piace così. Quindi, oltre
strimpelli.
Oltre a raccontare, appunto, Valerio Piccolo mi fa suonare.
Va bene, cara. Allora, io penso che ci siamo dette più o meno tutto. Non so se volevi aggiungere qualcosa che abbiamo tralasciato.
No, volevo dire che chi vuole venire a vedere entrambi gli spettacoli, noi regaliamo due canzoni d'amore a chi viene a venire a vedere.
Ah, una alla fine,
sì,
dello spettacolo?
Sì, regaliamo canzoni.
Ma che cosa carina!
Portate il biglietto del primo spettacolo, vedete il secondo e noi vi regaliamo queste due canzoni d'amore.
Ma io, insomma, soprattutto se siete innamorati, perché insomma magari sperate di innamorarvi, direi che la cosa, magari dovete portare la vostra donna, il vostro uomo a vedere lo spettacolo, e che regalo gli andate a fare? Una dedica dal palco.
Esatto.
Beh, io direi che ci sta.
Brava.
Tutta, no?
Brava,
un bel regalo prenatalizio.
Brava.
Io coglierei quindi la palla al balzo e invito quindi i nostri ascoltatori a approfittarne e ad andare a vedere tutti e due gli spettacoli. Francesca, io ti ringrazio, e tra l'altro, prima di salutarci, dato che abbiamo parlato di musica, abbiamo fatto dei riferimenti,
sì,
musicali, c'è un brano che nel salutarci volevi, ecco, ascoltare?
Certo. Guarda, io direi che You Can Always Get What You Want, che è il brano che noi cantiamo e suoniamo alla fine, dei Rolling Stones, ovviamente, è proprio il brano giusto, perché è il brano che poi accompagna un pochino la vita di questa ragazza, perché da quel momento in poi diventa la colonna sonora, diciamo, interiore di tutti i baci che lei darà.
Oh, ok. Allora, dato che c'è molto romanticismo.
Sì, devo dire,
hai aperto molto romanticismo.
In questo primo spettacolo, sì. Il secondo, diciamo, un po' più divertente, perché stiamo parlando di questa storia surreale, insomma,
certo,
sono andata più sull'acceleratore, ho premuto l'acceleratore sulla comicità.
Anche per variare, insomma.
Assolutamente. Mentre il primo, sì, c'è molto romanticismo, più che altro, più che romanticismo, molta emozione, devo dire. Ti ripeto, le persone che vengono a vederlo dicono, ma sai, mi hai ricordato proprio un momento della mia vita speciale.
Eh beh, l'adolescenza ti segna, non voglio dire cose scontate, ma è così, i primi,
certo,
baci, i primi concerti,
certo,
insomma.
Certo.
Allora, io invito i nostri ascoltatori ad informarsi e ad andare a vedere questi spettacoli che Francesca Zani ci ha presentato così sapientemente.
Grazie.
E
tra l'altro posso dire una cosa,
sì,
è facilissimo,
certo,
cometaoff.it. Si può anche fare prenotazione, acquisto online del biglietto, quindi per non fare la fila poi al botteghino.
Certo, qualsiasi informazione, c'è anche la pagina dedicata proprio su Facebook, Io e Mick e Sentieri, di e con Francesca Zani e Valerio Piccolo. Basta che cercate Io e Mick, già tra le ricerche, insomma, e tra i primi risultati che trovate già le informazioni lì, e poi visitate il sito del teatro Cometa Off. Francesca, grazie, ci salutiamo quindi
grazie
con i Rolling Stones.
Certo,
ciao,
ciao,
ci vediamo a teatro.